Buongiorno a tutti voi.
Allora, oggi si festeggia qualcosa che di per sé è un'anomalia per, secondo il punto di vista di tanti siciliani, ovvero l'autonomia siciliana. Leggevo qualche commento che nel frattempo era arrivato e tanti si domandano a che cosa serve. Dice, ma è la festa dell'autonomia non applicata. In realtà è la festa della nostra autonomia che dovrebbe darci qualche vantaggio. A volte sì e molte più volte no. Perdoni la schiettezza, ma qua è un covo di vespe e di vipere questo programma.
Allora, prima di tutto vorrei dire che oggi non è un tempo per festeggiare.
Quello sicuramente.
Forse è un tempo per celebrare ed è un tempo per riflettere.
Vero, benissimo.
E quindi oggi direi che stiamo promuovendo una riflessione sull'autonomia siciliana. Mm-hmm. E siccome la riflessione diciamo consente di mettere in discussione, possibilmente anche di rivedere sia luoghi comuni sia convincimenti personali.
Certo.
E come è noto, diciamo, solo gli stupidi non cambiano mai opinione.
Benissimo.
E allora io credo che chi si dimostra scettico sul valore dell'autonomia siciliana abbia le sue ragioni. Ma c'è da domandarsi se è l'idea di una regione a cui viene riconosciuta un'autonomia statutaria che ha valore costituzionale, ricordo,
sì.
Che possa forse non servire più, ovvero se è l'applicazione che ne abbiamo fatta
o che non abbiamo fatto
di quello statuto o no, che ne abbiamo fatto in modo maldestro, cioè forse utilizzando quello statuto come un alibi per essere in qualche modo svincolati dalle regole, uno svincolamento dalle regole che ci ha portato a risultati non sempre soddisfacenti e talvolta addirittura particolarmente deludenti
e gravosi sulle nostre spalle.
Professore, ma non è paradossale che ancora oggi, di quando in quando, salta fuori qualche nome di onorevole deputato regionale che chieda addirittura di toglierla l'autonomia siciliana?
Cioè, ci sono forti, grossi numeri di siciliani.
Guardi,
che
io diciamo purtroppo contesto molto quella politica che sbandiera posizioni non per convincimenti ideali o riflessioni intellettuali quanto per venire incontro al vento della piazza. Io credo che su cose così delicate occorra ragionare in modo particolarmente approfondito. Lo statuto riconosce alla Sicilia una identità che è istituzionale, culturale, operativa, sociale ed economica. Abbiamo fatto poco per fare valere il risultato economico nei confronti dello Stato, perché ci sono parti inapplicate tra articolo 36, 37 e 38
ecco.
Della Costituzione rispetto per esempio al grande tema della fiscalità, ma abbiamo anche messo noi del nostro, cioè avviando mai una programmazione organica mirata realmente allo sviluppo, ma cercando di portare avanti troppe volte diciamo interessi personali o di bottega piuttosto che interessi di ordine generale. Io credo che questa pandemia ci aiuti a riflettere sul fatto che lotte individuali o prese di posizione individuali servono poco. Oggi serve trovare e ripensare l'autonomia in un collegamento virtuoso, diciamo, col concetto di sussidiarietà, un concetto di sussidiarietà che mette insieme l'Europa, lo Stato e le regioni e che dà ancora una volta, riconosce ancora una volta alle regioni a statuto speciale una peculiarità che altre regioni non hanno. Aggiungo l'ultima cosa. La Sicilia è il confine meridionale dell'Europa.
Appunto.
È una terra che guarda all'Africa. Abbiamo bisogno di lavorare culturalmente, politicamente, economicamente, tecnologicamente con la sponda sud del Mediterraneo, perché il grande futuro del mondo sta anche in quello che sarà l'Africa nei prossimi anni, nei prossimi decenni.
Diciamo, è un argomento del quale si parla da tantissimo tempo, ma non mi è sembrato che la capacità organizzativa politica, sia italiana che della europea, Sicilia, abbia cominciato a mettere dei mattoni importanti per fondamenta. Ci siamo ancora nella fase della considerazione,
credo,
no?
Io credo che queste operazioni, diciamo, siano state condizionate certamente dalla instabilità politica e militare di quelle aree territoriali. Sì. Se voi vi ricordate,
sì, il Nord Africa è una polveriera ancora oggi, sostanzialmente.
Nel 2010 dovevamo dare adito e seguito alla cosiddetta area di libero scambio mediterranea, ma nel frattempo sono esplosi a ripetizione tutti i focolai del Nord Africa nel vicino Oriente,
sì, Medio Oriente.
E quindi, diciamo, l'ISIS ci ha messo la sua e tutto il resto.
Quindi anche qualche paese europeo ci ha messo la sua, alimentando il pepe,
sì.
Diciamo.
Direi di sì che in Libia gli europei non
gli interessi
fatto
francesi su
diciamo
tutti,
che
diciamo
la Francia
tutto.
Gioca con
esatto,
i nostri
esatto.
Ecco, vabbè.
Diciamo che la Francia ha giocato sport
esattamente.
Sì,
esattamente.
Ma va tutto bene, non c'è che nessuno vada lì a dire, che sennò si arrabbiano, magari si disturbano se glielo facciamo notare.
E volendo quindi fare dietrologia, forse proprio perché la Sicilia e l'Italia ne avrebbero tratto vantaggio della tranquillità.
Esattamente. Ecco perché abbiamo bisogno di dare dignità istituzionale forte ai nostri comportamenti.
Boh.
Il secondo motivo ovviamente dipende dalla debolezza dell'Europa. Noi non siamo di fronte oggi ad un'Europa di cittadini e di popolo,
no.
Ma siamo di fronte ad un'Europa delle ragionerie generali e delle banche centrali.
Aggiungerei notizia delle ultime ore che hanno deciso di aumentare il costo per il personale del Parlamento europeo in questo momento di difficoltà.
Siccome guadagnavano poco,
diamogli un aumentino che se lo. No, così giusto per. Prego, continui pure.
Allora io credo che anche lì occorre fare un ripensamento, così come ci vuole un'autonomia che diventa patrimonio culturale dei siciliani e non opportunità della politica. Ci vuole un'Europa che diventi Europa dei cittadini. Io credo che esista un solo vero grande progetto di popolo in Europa ed è il progetto Erasmus. Non per nulla noi l'abbiamo finanziato ulteriormente come regione siciliana con 6 milioni,
sì.
Perché il progetto Erasmus mette insieme la possibilità di cooperazione internazionale dal basso.
È vero.
Cioè attraverso le giovani generazioni che si formano ad una cultura della solidarietà e della competenza. E allora è chiaro che noi dobbiamo puntare sulle prossime generazioni, sulle giovani generazioni, abituandole alle cooperazioni internazionali, abituandole allo studio in più poli di apprendimento. E non è un caso che da qualche anno proprio le università siciliane, lo feci io stesso quando ero rettore, hanno potenziato e promosso le attività di Erasmus Plus, cioè un progetto che su iniziativa italiana, quando era ministro dell'istruzione il ministro Profumo, e su sollecitazione della conferenza dei rettori, allora aprì il progetto Erasmus anche alle nazioni del Mediterraneo extraeuropeo. Allora io credo che noi dobbiamo lavorare sulla classe dirigente, non dico nulla di nuovo, perché quando Napoleone invadeva i paesi e ne faceva delle colonie francesi, portava dietro di sé sempre i professori, i matematici, i geografi e gli educatori, perché è solo attraverso, diciamo, il verbo della cultura e della sensibilità intellettuale che si uniscono le generazioni e si uniscono i popoli. E allora io credo che la riflessione che oggi dobbiamo fare è una riflessione sul cambiamento di una politica autonomistica, il cambiamento anche però contestuale di una politica europea.
Io devo dire che sono rimasto ammaliato dalle sue parole, però
sì.
Percepisco anche i feedback che mi arrivano, e quello che dice lei sostanzialmente, sempre nella logica della parola, è molto bella. Ma come si fa a tradurre tutto questo in concretezza e operatività politica? Perché per fare quello di cui lei parla ci vuole una volontà politica, prima siciliana, poi italiana e poi europea, e non mi pare che al momento ci siano i presupposti.
Beh,
o è una mia visione distorta delle cose?
Beh, guardi, io dico sempre che ogni popolo ha la politica che si merita.
Non c'è dubbio.
Noi per ora non ci siamo meritati una gran politica, ma credo che per troppo tempo chiunque di noi, dal primo all'ultimo dei cittadini, abbia sempre ritenuto forse che la politica potesse essere uno strumento
personale,
o meglio una scorciatoia,
sì, esatto,
per ottenere o raggiungere obiettivi,
vantaggi personali.
Sì,
sì, sì,
personale.
Sono d'accordissimo.
Altri paesi, altri popoli, altre comunità, tanto in Italia quanto all'estero, dove esistono anche amministrazioni locali, regionali, provinciali, comunali,
sì,
sicuramente più evolute, hanno una caratteristica rispetto a noi diversa, cioè quella di sentirsi identitariamente appartenenti ad una comunità. Io dicevo sempre al rettore di Bologna, quando ero rettore di Palermo, che io non invidiavo all'Emilia-Romagna la maggiore ricchezza o la maggiore occupazione, ma invidiavo il fatto che lì l'università era nata 800 anni prima di noi,
è vero.
Il che evidentemente aveva disseminato una sensibilità culturale passata attraverso la grande esperienza delle signorie, dei comuni, eccetera, che aveva responsabilizzato il popolo fino a farlo diventare in qualche modo il giudice della propria politica.
Probabilmente ci mancano ancora 700-800 anni per arrivare.
Guardi, io sono convinto che ogni grande rivoluzione, come diceva Mao, comincia con un passo.
Sempre,
e forse
sempre.
Il piccolo passo che tutti noi possiamo fare è quello di saper scegliere tra la buona politica e la cattiva politica.
Mi viene da pensare che non tutti i mali vengono per nuocere. Quello che sta accadendo ci sta facendo vedere di che pasta sono fatti taluni soggetti. Io devo interromperla, professore. Chiuda pure.
Pronto?
Sì, no, dico, sono arrivato in conclusione, ho la pubblicità che incombe, volevo arrivare a conclusione. Quindi...
E allora la conclusione è che forse i piccoli passi che tutti possiamo fare è quello di renderci conto di chi lavora e di chi è impegnato e di chi invece soltanto la racconta.
Mi sembra perfetto, una chiosa adeguatissima. Grazie professore La Galla, buon
Poi,
lavoro.
Arrivederci,
buona
lavoro.
Giornata. A presto.
Arrivederci.